Ecco carissimi, siamo qui in queste ultime domeniche per noi del rito romano, 33esima domenica, tempo ordinario, Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio eccetto il Padre. Parola del Signore. Oh, in questo Vangelo che aria si respira? Ve ne siete accorti? Si respira aria di fine del mondo. E anche, vorrei farvi un accenno anche alla prima lettura, bellissima, dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo. Ecco, questa finale mi piace domani. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ecco, il libro, il libretto dei commenti al Vangelo dell'anno B l'ho proprio intitolato Risplenderemo come stelle, non ho messo risplenderanno, perché dobbiamo essere noi quelli che risplenderanno come stelle. Possiamo anche togliere come le vere stelle, che non avranno mai più fine, saremo noi, perché le stelle, quelle vere che vediamo, quelle finiranno, ci sarà una fine, lo commenterò proprio su questo che verterà il mio commento. Quindi, una cosa mi ha colpito alla fine di questo Vangelo: in verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Oh, ma quanto durano le generazioni per il Signore? Questo l'ha già detto più di 2000 anni fa, siamo ancora in questa generazione, eh? E poi qui Gesù cosa fa? Gesù ha fatto veramente di tutto, tutta la gamba della sanità l'ha rappresentata, ha fatto l'ortopedico, l'oculista, l'otorino, la rimorogliata, ha guarito sordomuti, ciechi, paralitici. E qui cosa fa? Fa una cosa nuova. In questo Vangelo qua fa addirittura l'astrofisico, ci ragguaglia su cosa succederà alla fine del mondo. Questa sarà la fine del mondo, eh? E quindi ci parla proprio degli astri: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle, eccolo dice lui, le stelle cadranno dal cielo. Vedete, le uniche stelle che rimarranno in cielo saremo noi, a condizione che ci andiamo, dobbiamo andarci, ma c'è una condizione per andarci: dobbiamo diventare santi. Ma qui è veramente un Vangelo. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ma che bello allora vedere Gesù nella sua magnificenza, nella sua potenza, nella sua onnipotenza, cioè riscattato da tutte le umiliazioni che ha avuto qua giù per salvarci, allora sarà, l'altra volta vi ho parlato di un ammiraglio, altro che ammiraglio, sarà il re glorioso, vedremo la sua gloria, altro che una divisa, altro che le decorazioni che ci sono qui sulla terra. Lo vedremo in uno splendore straordinario. E quindi, l'altra cosa che bisogna precisare è questa, credo di averlo già fatto, ma visto che ne parla proprio in questo Vangelo, bisogna precisarlo, perché potrebbe rimanere un po' incomprensibile o portare un po' a fraintendimenti, no? Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Qui parla del Figlio in quanto uomo, perché il Figlio in quanto Dio ha la stessa identica sapienza e conoscenza del Padre, lo sa altro che, ma lì non era ancora risorto, era ancora incarnato e parlava ai discepoli e quindi parlava in quanto uomo. Allora, comunque con questo ci vuol dire che Gesù non ci ragguaglia sulle scadenze, sui tempi cronologici, della fine sappiamo solo una cosa, che verrà all'improvviso. Ora, se subito vuol dire adesso, all'improvviso vuol dire quando meno te l'aspetti. E non ci ragguaglia proprio sulle date perché ci teniamo sempre preparati, sempre pronti, perché comunque noi non vedremo la fine del mondo, credo che arrivi molto prima la nostra. E dobbiamo tenerci sempre preparati per quell'ora che scoccherà per noi. Allora, qual è la novità del Vangelo di oggi? La novità è che non solo noi siamo pellegrini di passaggio qua giù, questo va da sé, ma addirittura l'universo è di passaggio, il sole, le stelle, la terra, sono tutti viandanti, viandanti vuol dire che vanno e vanno a velocità incredibile, perché quando Dio ha creato la luce, Fiat Lux, l'ha mandata a una velocità incredibile, a 300.000 km all'ora, al minuto, al secondo, pardon. Io l'avrei mandata a una velocità un po' inferiore. L'ha mandata a 300.000 km al secondo. E lei obbedisce, continua a viaggiare a 300.000 km al secondo. Vedete come obbediscono le forze della natura? E non farà mai nient'altro nella sua vita che viaggiare a 300.000 km al secondo. Dio ha dato delle velocità incredibili. E per esempio, quando ha detto cieli e terra passeranno, vuol dire che sono andanti con moto. Un moto sempre costante ma velocissimo, E che la terra non stesse mai ferma lo sapevamo già, ma che andasse a quella velocità, chi mai l'avrebbe immaginato quando Gesù pronunciò quelle parole? Eppure è uno dei primi misteri naturali in cui siamo immersi. E vi riassumo un po' i dati astrofisici, visto che anche Gesù ha fatto l'astrofisico, mi metto la sua scuola. Allora, se io vi posso parlare e stare ferma e tenere la cornetta del telefono, è perché la Terra non sta mai ferma, se no non potrei neanche stare seduta. Se non ci fosse la forza di gravità dovuta alla rotazione della Terra, niente starebbe fermo, non solo, ma niente sarebbe possibile, né stare in piedi, né stare seduti, e tantomeno tenere i piedi per terra, vagheremmo senza forza di gravità, in assenza di gravità, vagheremmo e senza poterci appoggiare su niente, senza neanche poter mangiare, senza poter tenere una forchetta in mano, senza poter afferrare gli spaghetti, eh? E questa terra viaggia e gira a una velocità supersonica, 30 km al secondo, quindi 1800 al minuto. Eppure noi la vediamo sempre ferma e stiamo sempre con i piedi a terra e con la testa in su. Anche questo è relativo, perché se qualcuno potesse vederci dalla Luna, alcuni ci vedrebbero con la testa in su, altri con la testa in giù, perché la Terra è rotonda. Oppure, se sempre dalla Luna uno potesse vedere una nave che da San Francisco va verso Melbourne, verso l'Australia, sapete come la vedrebbe? La vedrebbe in una discesa vertiginosa a causa della curvatura del globo, mentre in realtà viaggia sempre in piano. Saremmo freschi se dovesse fare la curvatura, precipiterebbe e precipiterebbe addirittura al di fuori della Terra. Allora, questa forza di gravità che tiene le navi incollate all'acqua, che tiene noi incollati alla Terra, è un gran mistero, perché sembra che parta dal centro della Terra, no? Perché se noi buttiamo giù una pietra in un buco, va sempre giù, questo buco, se fosse... arrivasse fino al centro della Terra, la pietra arriverebbe fino al centro della Terra, no? Ebbene, i fisici hanno misurato, al centro della Terra la forza di gravità non c'è, o perlomeno è impossibile misurarla. Quindi ecco un mistero naturale: tutto è possibile grazie alla forza di gravità e quella non si trova. Esiste ovunque e non la si trova da nessuna parte, lo sappiamo solo perché i nostri piedi rimangono incollati a terra, una mela cade dall'albero e va verso terra, è tutto così, la pioggia cade dal cielo e va verso terra, è tutto così. E l'altro interrogativo e perché tutto va verso una fine? Questa fine che vediamo da questo Vangelo è notizia esclusiva del Padre. Solo il Padre sa quando avverrà. Pensare che ci sono tante sette, soprattutto le sette, vogliono stabilire la fine del mondo. Non so quante volte l'hanno già stabilita. Oh, se Gesù dice che neanche gli angeli, e neppure lui in quanto uomo lo sa, cosa vogliamo stabilire noi? Quindi, la fine verrà, non si può l'ora nessuno la può fissare, la sa solo il Padre. Quello che bisogna togliere è questa fissazione di voler fissare l'ora della fine, ma lasciamo stare, se il figlio dice che non la sa neanche lui. E quindi siamo in questo universo che tutto è in movimento, tutto si muove. C'erano gli antichi, parlavano delle stelle fisse, ma non esistono stelle fisse, le definivano stelle fisse perché allora non c'erano gli strumenti di adesso e quindi quelle che sono più lontane non si vedevano, non si vedeva movimento, sembrava che fossero fisse, no? Ma tutto si muove e questo è il segno che tutto si muove e muovendosi va verso una fine, tutto finisce. Ma perché tutto finisce? Ma perché ogni cosa creata ha delle riserve limitate, le esaurisce queste riserve. Per esempio il Sole è una stella, è una nana gialla secondo il catalogo delle stelle, no? Perché ci sono le giganti rosse, le giganti blu, le nane bianche, l'anagrafe delle stelle è così, se uno fa il censimento delle stelle le definisce con questi nomi, no? Allora il Sole, che è una nana gialla, fa 5 miliardi di anni, adesso è come un enorme bombolone che trasforma l'idrogeno in elio, no? adesso è a metà del bombolone, nel mezzo del cammin di sua vita. Per 5 miliardi di anni avrà esaurito le sue riserve.
E finirà?
Finirà il Sole, con lui finirà il sistema solare, e sembra proprio che oggi il Signore si riferisca a questo, in altri termini, ma in quei giorni il Sole si oscurerà, la Luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte, proprio così, proprio così. E quindi sappiamo che la vita qua giù, così com'è, finisce. E dico io, per fortuna, ma vi immaginate se dovessimo vivere una vita qua, su questa terra, di milioni, miliardi di anni, sempre lo stesso scenario, e come diceva padre Molinier, anche se non ci fossero problemi, non ci fossero tasse, non ci fossero difficoltà, ma miliardi di anni, sempre lo stesso sorgere del sole, lo stesso tramonto, lo stesso scorrere dell'acqua, sempre, 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 ci sarebbe che impazzire. Noi siamo fatti per l'infinito. Una cosa finita ci va bene per un po'. E poi ci stufa. Da dove viene la noia? Una volta ho riflettuto su questo. Da dove viene la noia? La noia viene dal fatto che uno spettacolo l'abbiamo visto centinaia di volte, una musica l'abbiamo sentita centinaia di volte, a me è successo questo con la musica classica, ascoltavo Beethoven, la nona sinfonia di Beethoven, a un certo punto sono arrivata a saturazione, che pensare che io sono un'appassionata di musica classica, ho dovuto smettere. E perché? Perché una volta che abbiamo visto uno spettacolo centinaia di volte, una musica che abbiamo sentito centinaia di volte, abbiamo esaurito tutta la novità che c'era in quello spettacolo, in quella musica. Abbiamo bisogno di altro. E l'eternità, ecco, una volta nella preghiera ho proprio avuto questa comprensione, no? Perché a volte senti dire, oh l'eternità, oh mamma mia che noia sarà. Esattamente il contrario, perché quello che ho capito nella preghiera è questo: perché l'eternità non sarà un'eterna noia, come asseriscono gli atei o gli agnostici? Perché Dio, essendo infinito, sarà novità continua, non si ripeterà mai. Noi avremo ogni giorno, per definirci con termini umani, no? Perché lì non so come sarà il giorno e la notte, non ci sono ancora stata, non ve lo so dire, però per capirci, ogni giorno ci sarà una musica diversa, ogni giorno ci sarà uno spettacolo diverso, la contemplazione di Dio, vedere Dio, sarà una novità continua, perché Lui non si ripete, e quindi è esattamente il contrario di quello che pensiamo con il nostro piccolo cervello, che non sa andare oltre il finito, nell'infinito non ci vediamo, non ci abbiamo mai messo il naso nell'infinito, e a volte qualcuno ci dice che l'universo è infinito, ma non è per niente infinito l'universo. L'universo è immenso. Che differenza c'è tra immenso e infinito? Immenso vuol dire che è immenso per l'uomo, l'uomo non riesce a scandagliarlo tutto, ma rispetto a Dio che è infinito, per Dio è un puntino. E questo universo l'ha creato Dio. Guardate, noi dobbiamo stare attenti a certe idee che potremmo avere anche noi, senza averne granché consapevolezza, però potremmo averle, no? Perché sentiamo di qua e di là quale potrebbe essere la causa dell'universo. Qualcuno tira fuori il caso, qualcuno tira fuori il caos, poi, peggio che andare di notte, come fa il caos a creare una cosa così ordinata, Qualcuno astrofisici celeberni, come quello che è mancato Stephen Hawking, che proprio non credeva in Dio, no? Ma noi cristiani cattolici, accettiamo perlomeno, abbiamo nell'arretro un cervello un po' di questa mentalità, siamo addirittura eretici, non è una cosa da poco pensare una cosa così, perché neghiamo il primo articolo del credo, io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, l'universo l'ha fatto lui, non c'è altra causa di un'immensità, miliardi, allora, pare che adesso l'abbiano misurato 14 miliardi di anni luce, vi ho già detto, tanto per darvi un'idea, che estensione è 14 miliardi di anni luce, perché il Sole che si trova a 8 minuti luce dalla Terra, 8 minuti è a 150 milioni di chilometri, pensate 14 miliardi di anni luce, oh ma c'è da impazzire a fare conto. E quindi questo universo, figuratevi se il caos, che ne so, io avrebbe potuto creare qualcosa di così sterminato, di così sconfinato. Quindi prima l'universo l'ha creato Dio e non dobbiamo assolutamente accettare infiltrazioni di altro tipo nella nostra mente, se no diventiamo eretici. Secondo, l'ha fatto per noi. Allora, che l'ha fatto per noi, lo dicono addirittura gli astrofisici, non è neanche un discorso di fede, gli astrofisici che misurano, i fisici che misurano le distanze, misurano l'evoluzione degli astri della Terra, eccetera, no? Allora, dicono che questa evoluzione non si capisce se a un certo punto non si mette l'uomo, come se uno avesse detto, qui deve arrivare l'uomo, per cui facciamo tutto l'ambiente in vista di lui, perché quando arriverà trovi tutto l'ambiente giusto. E infatti sorto il sole, perché l'uomo ha bisogno del sole, sorto la terra, sulla terra è sorta l'atmosfera, attorno alla terra è sorta l'atmosfera, sulla terra sono sorti gli alberi, la frutta, gli animaletti, i pesci, eccetera, eccetera, tutto per la vita dell'uomo. E questo lo chiamano, in scienza lo si chiama il principio antropico, viene da antropos, che significa uomo, E oltretutto la Terra è al posto giusto perché l'uomo possa viverci, perché se fosse leggermente più lontana dal Sole moriremmo tutti assiderati, se fosse leggermente più vicina moriremmo tutti arrostiti, e quindi vedete che c'è un'intelligenza che ha tutto stabilito in base all'uomo. Perché su questo minuscolo pianeta doveva arrivare l'uomo, quindi tutto doveva essere fatto in funzione dell'uomo. E poi quello che mi piace anche, ho tratto anche una conclusione, l'universo è in espansione, non si espande, le galassie si allontanano le une dalle altre. Per me questa è una prova dell'esistenza, del fatto che Dio l'ha lanciato, perché se io prendo una materia inerte, una pietra è una materia inerte, non si muove da sola, no? Perché si muova bisogna che io la prenda, la lanci e secondo la potenza del lancio va più o meno lontano. L'universo è materia inerte, qualcuno l'ha lanciato, è nel lancio, è sempre in espansione perché è nel lancio. Ma questo lancio finirà, può durare miliardi di anni, ci sono stime, che so io, un certo De Bernardis, astrofisico, dice, vi spiego com'è nato il mondo e come finisce, un altro invece ci dice quando finirà dal punto di vista scientifico, secondo Zichichi finirebbe fra 30 miliardi di anni. Il Sole finisce tra 5 miliardi di anni, l'universo, ma sono tutte ipotesi comunque sia, il personaggio più influente che si è pronunciato su questa fine, l'abbiamo letto prima, lui, il creatore dell'universo ci ha detto, cieli e terra passeranno, ci ha detto che passeranno, ma la data non ce l'ha detta neanche lui. Cosa vogliamo andare a darci cocolare? Se non ce l'ha detto lui, la sa lui la data. Se non ce l'ha detto lui, la massima autorità in campo, in tutti i campi, quindi l'importante è non tanto argomentare su quando, come finirà, eccetera, eccetera, no? E questi Vangeli non ci parlano tanto, accennano alla fine, ma non è la fine che ci deve preoccupare, è il fine per cui siamo fatti. Dobbiamo realizzare questo fine, questo scopo, dobbiamo pensare di andare in cielo. Questo posto è stato preparato fin dalla fondazione, c'è un posto pronto, una sedia pronta lì per noi, una sedia vuol dire che staremo seduti. Io ho detto l'altra volta che star seduti significa riposare. Quando siamo agitati, andiamo di qua e di là, non ci sentiamo, agitazione. Sentivo l'altro giorno uno che diceva, il padre, questo sì che è bella, il padre è seduto, il figlio è seduto. Perché? Perché il padre, dopo i 6 giorni della creazione, si è seduto, si è riposato, no? Il figlio è seduto alla destra del padre. L'unico che non è seduto è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci accompagna fino alla fine, non può star seduto perché ha un sacco da fare, ha un sacco di cose da fare. Quindi, dobbiamo guardare al fine, al paradiso che ci aspetta, anzi vi leggo anche la storiella sul paradiso. Queste ultime domeniche e anche le prime dell'Avvento insistono sulla vigilanza, proprio perché noi dobbiamo essere pronti per quando il Signore arriverà alla fine della nostra vita, chiaramente la fine del mondo, io non so quando arriverà, cioè nessuno lo sa, ma credo che sia ancora lontana. E quindi chiediamo questa vigilanza di poter rimanere, di poter essere trovati pronti quando lui verrà. Allora adesso vi racconto la storiella che si intitola proprio Inferno e Paradiso. C'era una volta un generale cinese che, morto e giudicato, fu assegnato al paradiso. Arrivato davanti a San Pietro, il generale espresse un desiderio: mettere prima per pochi minuti il naso al di là della porta dell'inferno, così solo per farsi un'idea di quel triste luogo. Accontentato, disse San Pietro. Si affacciò dunque il generale cinese alla porta dell'inferno e vide un'immensa sala con tante lunghe tavole. Su di esse erano posate tante scodelle di riso cotto, condito, profumato, invitante. I convitanti erano lì seduti, pieni di fame, due davanti ad ogni scodella, uno di fronte all'altro. Ma che succedeva? Per portare il riso alla bocca disponevano, alla maniera cinese naturalmente, di due bastoncini talmente lunghi che per quanti sforzi facessero neppure un grano di riso arrivava alla bocca. Questo era il supplizio, questo era l'inferno. «Ho visto, mi basta», disse il generale cinese. Ritornò alla porta del paradiso e la oltrepassò. Vide la stessa scena, stessa sala, stesse tavole, stesso riso, stessi bastoncini lunghi, ma i convitati erano allegri, si sorridevano, mangiavano. Perché? Perché ciascuno, colto il cibo con i suoi bastoncini, lo poneva alla bocca del compagno che gli stava di fronte e ci arrivava benissimo. Ecco il paradiso, guardare verso l'alto, come diceva Alessandro Manzoni, se più che a star bene si pensasse a far star bene, allora si starebbe meglio e allora la terra sarebbe già un anticipo di paradiso. Adesso, per come anticipo di paradiso, vi do la vitamina spirituale. Questa tocca proprio tutti. Non ti preoccupare, è l'attività assolutamente meno produttiva che tu possa fare, anche perché tutto quello che tu temi, la maggior parte dei casi, non capita, non ti capiterà. E quindi pensa solo a risolvere il problema che hai oggi, non volerli risolvere tutti assieme, ma no, non risolvere, ma pensarci prima un sacco di problemi che poi non ti capiteranno neanche. Vivi seduto, non agitato, vivi come se fossi già seduto nei cieli in Cristo. Ecco carissimi, allora adesso io vi auguro una buona domenica. Ciao a tutti da Vilma.